E buongiorno a tutti, ben trovati, ben ritrovati in quella di casa svizzera. Apriamo le porte, qua c'è uno Stammtisch che ha solamente una cosa che deve fare, ovvero accogliervi, accogliere tutti noi, accogliere tutte le notizie curiose e non che arrivano dal nostro meraviglioso territorio. Signori, mi stavo quasi dimenticando, ma vorrei presentarvi Alice Pedrazzini. Buongiorno Ali.
Buongiorno, bentornato Fabri.
Grazie, grazie, sei
tornato a casa. Io torno a casa e ogni volta dicevo una cosa diversa.
Sì, Lessi.
È Lessi la cosa più giusta. Dicevo Sally, Wally,
no, Lessi.
Fabri.
Sono tornato.
Sei tornato, carnevali, basta.
Guarda, per quest'anno abbiamo dato, insomma, beh, però lasciami ringraziare tutti quelli che sono stati protagonisti di questi carnevali, dai carnevali più piccoli a quelli più grandi, che hanno fatto la differenza. Quest'anno in modo particolare mi sembra che si sia sentito tanto questo bisogno di stare insieme, di vivere insieme delle cose belle.
Metabolizzarle anche, posso dirlo, che il carnevale è anche quel posto dove metabolizzi le notizie, soprattutto coi carri, le vedi sfilare, le vedi passare e si prende un po' con ironia il mondo, che poi alla fine è un po' la chiave di tutto, prendiamoci troppo sul serio.
Oh, una fotografia buona è proprio quella lì del carnevale, dove comunque qualcosina si è visto, qualche piccola paura, insomma, l'abbiamo fatta vedere anche al carnevale durante i cortei, ma noi ci piace raccontare di cose molto belle, quindi facciamo una cosa, apriamo le finestre. Così, esatto.
Un po' di olio possiamo metterlo.
Una rumorista perfetta e soprattutto guardiamo, dove siamo Ali? Cosa vedi?
Allora, parlavamo di carnevale, io vedo i castelli di Bellinzona, ma li vedo.
Sì, sono d'accordo, li vedo.
Vedo, cosa vedo? Vedo però, spostandomi un po', sto arrivando nella zona sportiva.
Cosa sei, un drone?
Siamo così, io casa svizzera me la immagino così, mi immagino che siamo un po', più che un drone, siamo una navicella, stiamo per atterrare, vedo il campo di calcio, atterriamo il campo di calcio, campo di tennis, no, piscina, no.
Quasi.
Dove fa freddo? Una pista di ghiaccio, lì.
Siamo esattamente lì e vogliamo raccontarvi di un'esperienza unica, ovviamente da fare sul ghiaccio, tra musica e teatro, con degli artisti che in realtà sono degli atleti pazzeschi. Sto parlando di Music on Ice, ma soprattutto sto parlando di Laurent Aubel e Maurizio Margaglio, che sono in collegamento in diretta con noi. Buongiorno ragazzi, come va?
Buongiorno, benissimo.
Buongiorno a tutti.
Si vede, allora non siete sul ghiaccio, prima di tutto, questo lo dico ovviamente a vantaggio di chi ci sta guardando anche su RSI La 2.
Per ora,
ma cosa state facendo, dove siete, ma soprattutto siete pronti per questa settimana, per questo fine settimana che sarà un fine settimana veramente unico?
Siamo prontissimi, allora ci vedi ancora a terminare il copione e a iniziare a lavorare con i ragazzi già a terra per spiegare le cose, ma fra poco saliremo sul ghiaccio e inizieremo le prove per Music on Ice, che quest'anno segna il 15° anno
con un bellissimo spettacolo che si chiamerà Magic Family.
Eh sì, perché racconta proprio della famiglia che sta dietro a questo mondo incredibile, una famiglia che, come detto, quest'anno si allarga particolarmente. Ci sarà addirittura un villaggio al quale ovviamente siete invitati un po' tutti ad andare, ma io voglio di raccontarci un po' quelle che sono le novità di quest'anno, Laurent.
Sì, allora, quest'anno già prima di tutto abbiamo deciso di fare 3 spettacoli al posto di 2, quindi questo per noi è stata una bellissima sfida. E siamo molto orgogliosi di essere riusciti a fare questa cosa. E poi abbiamo anche voluto migliorare l'esperienza della gente in tribuna e abbiamo creato un villaggio esterno dove si potrà trovare dei food truck, dei bar, i servizi igienici per migliorare in pratica l'esperienza della gente in tribuna. Quindi vi aspettiamo numerosi prima dello spettacolo nel villaggio per poter mangiare prima di andare a vedere lo spettacolo.
Giusto, questa è una bella cosa. Tra l'altro l'abbiamo detto, giovedì, venerdì, sabato ci sono ancora biglietti a disposizione anche per chi magari in questo momento ci sta anche scrivendo allo 076 321 1113. Chiedono, ma tipo venerdì sera c'è ancora posto per me?
Allora sì, ci sono ancora posti in tribuna, li potete acquistare su biglietteria.ch. Vi aspettiamo.
Certo, quella roba è più importante.
Tra l'altro ci siete voi che in questo momento siete un po' il volto di quello che si potrà vedere nello spettacolo, perché siete voi i nostri interlocutori, le nostre
sì,
antenne.
Io so già dove vuoi arrivare.
Però io mi chiedo, sì. Io ho letto grandi nomi, cerchiamo di capire chi ci sarà anche, abbiamo appena visto Milano Cortina, mi chiedo sì. Chi ci sarà di questi grandi atleti che abbiamo visto. È vero che è stato un bel palcoscenico per avvicinare questo mondo del pattinaggio artistico internazionale, adesso ancora più vicino, chi di loro potremo vedere? E soprattutto poi dopo arriviamo dove voglio arrivare io.
Lo so già io.
Chi ci sarà?
Allora, abbiamo circa 6-7 atleti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici, che saranno presenti sul ghiaccio di Bellinzona. Ovviamente noi abbiamo la nostra grandissima star svizzera, Stéphane Lambiel.
Eccolo!
Sì, abbiamo un grosso problema con Alice Pedrazzini perché è innamorata di Stéphane Lambiel e io le ho fatto credere,
capisco.
ma tutti noi lo siamo, e le ho fatto credere che questa mattina si svegliava con noi Stéphane, ma in realtà...
Dov'è Stéphane Lambiel? Questa è la domanda.
Stéphane Lambiel sarà sul ghiaccio di Bellinzona per 3 giorni e noi ogni volta che Stéphane arriva a Bellinzona ci sentiamo fortunatissimi. Perché? Perché è un'icona mondiale e siamo così, così fortunati di avere un personaggio così importante nel mondo del ghiaccio.
Vero.
In Svizzera e soprattutto a Music on Ice per questi 3 giorni.
Sì, io sono innamorata delle sue doti artistiche. Adesso,
sì, va
tutto.
Bene, certo.
Ah, l'abbiamo detto, seguito quando lui la sua passione anche per le coccinelle, ricordo sempre quel gesto che faceva
esatto.
Quando aspettava il voto e il punteggio.
Sì, il risultato finale, chiaro. E Stéphane, poi dicevamo...
è come il buon vino, più invecchia... bravo diventa.
Ed è una roba incredibile questa. Dicevamo però di tutti questi atleti che hanno fatto la storia, perché già andando, e ne sa qualcosa Maurizio Margaglio, alle Olimpiadi, insomma ti porti a casa un bottino, un bagaglio, poi il suo, ricordiamo, grandi momenti, medaglia di bronzo, Salt Lake City, insomma, devo dire la verità che questa cosa ci riempie il cuore di gioia e in più riesce a portare a Bellinzona un momento veramente incredibile sulla lunga scia di quello che è stato Milano Cortina, quindi siamo ancora più orgogliosi di quello che state facendo, insomma.
Grazie Fabri, anche di avermi ricordato quanti anni sono passati da Salt Lake, grazie mille. Comunque prima parlavamo del villaggio, ecco, direi proprio da villaggio a villaggio, quindi molti degli atleti che vedremo a Bellinzona arrivano direttamente dal villaggio olimpico.
Vero.
Siamo andati a prenderli proprio a Milano all'uscita del villaggio olimpico e sono venuti qui. L'Olimpiade è sempre ovviamente una gara incredibile perché ogni 4 anni ha un significato enorme per tutti gli atleti. Quindi penso nello spirito di chi viene a vederli cambia sempre qualcosa. Un olimpionico agli occhi della gente diventa un atleta speciale e penso che a Bellinzona ne vedremo veramente tanti.
Sono totalmente d'accordo con voi. Abbiamo voglia di fare qualche nome magari, così almeno anche le persone capiscono di che cosa stiamo parlando e di chi stiamo parlando.
Beh, allora, per esempio, avremo Nina Petrochina. Nina Petrochina ha fatto 2 volte Campionessa d'Europa nel 2025 e 2026 e è finita 7ª ai Giochi Olimpici.
Insomma, fresca.
Sì, esatto. Avremo anche una coppia di danza, Julia Turchila e Mattias Versuis, che loro hanno finito, mi sa, 12esimi alla finale di danza. Poi avremo anche una coppia di tedeschi, Annika Hock e Robert Kunkel, che loro hanno finito 10esimi. Quindi cioè, sono comunque dei risultati
elite
molto
totale,
importanti,
certo.
Perché arrivare nei primi 10 ai Giochi Olimpici non è per niente una cosa scontata.
No, tutt'altro. Poi un'altra cosa che mi piace molto ricordare di questo evento, perché comunque abbiamo a che fare appunto con la musica, con la danza, con lo spettacolo. Maurizio parlava di un copione e vi assicuro che ne vedrete assolutamente delle belle, soprattutto con lui, numero uno. Ma mi piace anche ricordare che avremo a che fare anche con i piccoli pattinatori. C'è una scuola di pattinaggio, ci saranno dei nostri campioni che stanno piano piano arrivando davvero all'elite europea e mondiale. E questa cosa è importantissima per far capire tutto quello che è l'humus che vive dietro a questi campioni che abbiamo potuto ammirare alle Olimpiadi.
Sì, in effetti per noi era molto importante per Music on Ice di fare partecipare i grandissimi campioni di pattinaggio, ma anche di includere piccoli atleti, giovani atleti a questa esperienza per arricchirli, farli crescere e anche motivarli. Quindi cioè, noi quest'anno siamo estremamente fieri di avere più di 100 pattinatori del Ticino che parteciperanno allo spettacolo. Ogni sera ci saranno delle società diverse che fanno il numero di gruppi e in più avremo questi 4 pattinatori locali che stanno emergendo bene, che stanno raggiungendo un bel livello nazionale e che abbiamo avuto il grande piacere di poter introdurre alla nostra storia per farle crescere ancora di più e sperare un giorno di vederle alla pice della classifica mondiale.
Tra l'altro, prima di rilasciarvi al ghiaccio, vi abbiamo un po' sequestrati. Facciamo anche questo con Casa Svizzera. Atterriamo, sequestriamo e poi rilasciamo. Maurizio Margaglio, una domanda, l'ultima domanda la volevo fare a te. Nel senso, come atleta, quando si partecipa delle Olimpiadi, cioè, si va con un certo tipo di testa. Quando si fanno degli spettacoli come questo, quanto cambia e poi anche nella resa il fatto di essere più rilassati porta a essere meno precisi magari oppure è quello che poi è lì dove si dà tutto? Chiedo sincerità anche se so che fate parte dell'organizzazione, però cosa ci si deve aspettare rispetto agli atleti quando non sono in una gara così importante come quella che è appena passata?
Ma gli atleti in generale affrontano sia la gara che l'esibizione in modo molto professionale, quindi La differenza sarà più che altro nel divertimento, nel divertimento che ci si può mettere. Penso che durante una gara come l'Olimpiade ovviamente la concentrazione massima, c'è anche tanto nervosismo, no? Perché si sa che è un'occasione più unica che rara. Nello spettacolo direi che non è tanto rilassarsi, ma è riuscire a sentire molto di più il pubblico, a divertirsi di più. Quindi gli atleti amano fare le esibizioni.
E certo, è arte, eh? È una grande forma d'arte insieme allo sport, quindi un connubio. Certo.
Ma poi è un buon modo per avvicinare davvero le persone a questa arte sportiva, ad essere comunque sempre elite, nel senso che qua comunque, ragazzi, stiamo parlando di ore e ore di allenamento, anche per quanto riguarda questo spettacolo, chiaramente da giovedì a sabato, ve lo ricordiamo ancora una volta, però ci sono delle prove, ma giornate intere. Ieri ho sentito Laurent, tutto il giorno è stato sul ghiaccio, quindi ragazzi, capiamo che cosa c'è dietro e soprattutto ancora una volta
Stéphane Lambiel.
Certo, sta lì, lo sapevo io. Stéphane Lambiel lo vedrai a questo punto, vieni a Bellinzona anche tu, così lo vedrai, te lo presentiamo, va bene?
Sì, facciamo un saluto speciale a casa svizzera da Lambiel, portiamo a casa quello, andiamo, facciamo fare il saluto,
lo faremo.
Lo prometto.
Vienici a trovare.
Certo, è tutto più facile così. Questo è un appuntamento davvero per tutti, quindi nel caso andate tranquillamente a vedere sul sito musiconice.ch e scoprirete tutti i modi per essere presenti. Esattamente, grazie ancora.
Scusami,
international, mancare sanca, musiconice.com. grazie ancora Laurent Tobel, grazie ancora Maurizio Margaglio, molto presto, ciao, buon lavoro,
ciao Lambiel,
ragazzi,
ciao Lambiel, tala lì,
ci ascolta, dai, speriamo.
Child, direttamente dalla Svizzera con Something New. Dopo Child io sento vedo qualcuno, c'è la porta.
Casa Svizzera.
Il mercoledì a noi piace particolarmente perché raccontiamo delle storie, sono storie di vite, una bellissima collaborazione con Ticino Wine per farvi capire che cosa c'è dietro al mondo vitivinicolo, alle storie legate alla passione, legate soprattutto al nostro territorio. Un territorio che, l'abbiamo detto a più riprese, ma ci tengo particolarmente a ricordarlo, è molto piccolo ma enorme, molto piccolo ma differente da tanti punti di vista ed anche per quel motivo che spesso e volentieri finiamo nel sotto e nel sopracenere, diciamo.
E anche oggi lo facciamo. Anche oggi, infatti, i nostri ospiti ci hanno messo un po' ad arrivare in entrambi i casi, quindi sì, traffico confermiamo c'è, sì, è tornato il traffico, ma sono tornati anche loro.
Sì, siamo molto contenti, tra l'altro addirittura dalla Valle Maggia, quindi ci siamo. Però fondamentalmente, perché adesso abito in Valle Maggia, Andrea, adesso ci arriviamo. Andiamo dritti dritti a raccontarvi le storie quest'oggi di Aline Prada. Ciao Aline, ben trovata.
Ciao.
che arriva direttamente da
Castel San Pietro.
Ecco, quindi avete capito l'altra parte. Mentre invece Andrea Ferrari, ben trovato.
Grazie a tutti voi.
Te sei in Val Maggia adesso.
Sono diventato valmaggese. Faccio il frontaliere tutte le mattine.
Esatto, perché in realtà invece dove state come casa vitivinicola?
La cantina a Capolago e tutte le vigne nel comune di Stabio Ligornetto.
Cos'è successo?
Abbiamo sposato una valmaggese, per un po' abbiamo abitato a metà strada a Monte Carasso e adesso abbiamo fatto casa in Valle Maggia.
Beh, ecco. Che meraviglia, adesso, comunque io vedo un sorriso, cioè
ci ascolta.
Posto idilliaco, non c'è rumore, non c'è pochissimo traffico, dopo quando bisogna spostarsi a scendere cambia la storia.
Tutti i giorni?
Tutti i giorni, quasi.
Eh beh, certo, per forza. Perché
quasi,
comunque,
quasi.
Però io apprezzo chi segue il cuore e chi... va a scegliere un posto come la Valle Maggia per vivere, ha capito tutto.
Sì, sono abbastanza d'accordo.
Dalla Valmaggese doc.
Valmaggese, sì. Tra l'altro, allora, se io vi guardo entrambi, avete una cosa in comune che raramente abbiamo quando incontriamo le persone che vengono a trovarci, che ci raccontano come nasce l'amore per il vino, per l'uva. Entrambi mi avete detto la stessa frase e io vi chiedo, avete... mai pensato di fare altro nella vita, anche da piccoli?
Bravo.
Aline?
Assolutamente no.
No, per niente.
È ecco. Impossibile.
Hanno addirittura provato a farti cambiare idea, Andrea.
Allora, quando ero alle medie, i professori volevano che andavo al liceo o alle commercio, ma non ce l'hanno fatta.
Aline,
perché a quei tempi a Mezzana viticoltura non c'era e bisognava partire per andare o in Vallese o in Canton Vaud. E allora sembrava una via strana, invece alla fine ho scelto di andare in Vallese e ho continuato la mia strada.
Cosa ti dicevano? Dicevano no, ma
sei troppo bravo per fare questo lavoro, per fare un apprendistato, è meglio che studi, poi scegli poi dopo che strada percorrere.
E il piccolo Andrea cosa rispondeva?
Il piccolo Andrea rispondeva di no, che la sua strada l'aveva scelta.
Se stai sempre un po' un crapon.
Altro che crapon.
Contento di quello che...
Contentissimo.
Aline, tu hai 23 anni, però sei stata anche tu piccola, nel senso... un po' meno tempo fa rispetto ad Andrea, rispetto a noi, però anche tu, l'altro ieri possiamo dire, quando eri piccola cosa dicevi che volevi fare?
Ma io ho sempre detto alla mia maestra delle elementari che sarei voluta diventare una maestra del vino.
Ah, che bello!
Perché mi sarebbe sempre piaciuto insegnare questo mestiere, poi però mi sono appassionata troppo, quindi volevo proprio fare quello e sono diventata cantiniera.
Si può fare e anche insegnare poi, quindi magari in futuro, mai dire mai.
Mai dire mai.
Anche perché appunto, come hai detto, sei giovanissima, questa passione arriva comunque un po' dalla famiglia, vale la stessa cosa ovviamente anche per Andrea, poi ci arriveremo per parlare nel dettaglio, però effettivamente... tu l'hai detto, è una sorta di chiamata, è andata così. Com'è andata per te? Voglio raccontarci un pochettino la tua storia che ti ha portato adesso ad essere sì cantiniera, ma soprattutto ad avere a che fare tutti i giorni con un prodotto che cambia di anno in anno, se non altro, ma soprattutto mi viene da dire giorno dopo giorno.
Dopo cosa?
Dopo giorno. Sono abituato a parlare svizzero Deutsch ultimamente.
Era Basilea e Carnevale.
Certo.
Sì, torna a casa.
Sì, certo.
Allora, diciamo che sono nata in questa azienda, sono nata in un'azienda vitivinicola che gestiva mio papà e la sua famiglia prima. Sì. Prima era un allevamento animale, poi con il tempo si è trasformata in un'azienda vitivinicola. E ci siamo ingranditi sempre nel tempo e poi quando ho potuto decidere, ok, adesso faccio questo, ho fatto Mezzana, ho fatto un apprendistato di cantiniera e poi subito finito Mezzana, quindi appena ho ottenuto il diploma ho iniziato a vinificare una minima parte delle nostre uve. Quindi ecco, ad oggi tutto quello che viene prodotto lo faccio io, in collaborazione sempre con la famiglia e mio papà.
Vinificare è una svolta rispetto a quello che faceva tuo papà, giusto?
Sì, diciamo che prima veniva vinificato del vino, lo facevamo fare, e quindi ecco, riprendere un prodotto non è facile, perché è un prodotto che la gente conosce, è un prodotto che la gente conosce bene e vuole ritrovarlo di anno in anno, quindi ecco... spesso e volentieri è molto più facile iniziare da zero, così la gente non ha aspettative, diciamo.
Ah.
Invece riprendere un prodotto già esistente da tanto tempo è una sfida maggiore.
Certo,
il carattere c'è anche qua. No?
Il carattere c'è anche qua. Anche tu, Andrea ci raccontava del suo essere uscito un po', in questo caso, dal cantone. Per quanto ti riguarda, invece, tu sei uscita un attimo da quella che era l'azienda di famiglia, perché hai fatto un po' di esperienza anche fuori.
Ma
nonostante
allora...
23 anni, lo ripeto.
Sì, finito l'apprendistato, ho fatto l'anno di maturità. Poi sono andata nel Canton Vaud a Shenzhen. Uh-huh. Lì ho iniziato non con poche difficoltà, lo devo ammettere, ma è anche giusto dirlo, non va sempre tutto alla stragrande.
Cos'era? Quindi,
cosa che era le difficoltà? Che...
La distanza da casa è proprio una cosa che ho sempre sofferto e penso che soffro tuttora. Però diciamo che quello un po' anche il fatto che, essendo l'unica in classe a Mezzana come cantiniera, io sono andata tanto avanti con il livello, perché appunto il ritmo veniva dettato dal fatto che ero da sola, quindi si andava molto più veloce nelle lezioni.
Quasi lezioni private.
Praticamente sì.
Beh, caspita,
quindi diciamo che ritrovarmi nella cantina didattica di Shenzhen, spesso mi ritrovavo a fare cose che io già facevo da tempo, ecco, anche perché ho fatto l'apprendistato in una cantina, penso si possa dire, alla Gialli.
Certo, beh, quindi sarà diciamo un protagonista, che, poi è un protagonista del nostro territorio, Feliciano, che salutiamo, insomma.
Quindi ecco, diciamo che ho visto la vinificazione a 360 gradi. Quindi ecco, mi sentivo un po' stretta lì. Poi abbiamo avuto delle esigenze in azienda, ci siamo un po' allargati con anche l'allevamento animale, quindi ho deciso di tornare per concentrarsi anche su quel ramo e quindi contenta della mia scelta.
Secondo me è giusto anche raccontare queste storie, perché chi è all'ascolto dice c'è solo una via, oppure c'è chi dice beh, bisogna provare. Tu hai provato, non era la tua via allontanarti dal territorio, sei legata, hai le radici qui, mm-hmm. quindi l'hai fatto, ed è questo il tuo percorso. Hai un rimpianto del fatto di essere tornata a casa, di non aver continuato, per questa anche distanza da casa che ti ha messo un po' in difficoltà?
No, assolutamente no. Nessun rimpianto.
Giusta.
Giusta, sì. Sì, assolutamente sì.
Sì, tra l'altro ho sentito parlare di animali, poi ci ritorneremo anche in quell'ambito, perché comunque è tornare un pochettino a quella che era l'idea iniziale, se vogliamo, dell'azienda. Andrea Ferrari, sentendo queste storie da parte di Aline, che comunque insomma è giovane, può fare ancora tutto quello che vuole, sia dell'azienda ma anche della sua formazione di base, che effetto ti fa invece a te, che sei uscito molto presto da casa, che da quello che ho capito, quanto ti mancava a casa in quel periodo là?
Poco.
Esatto, capisci la differenza.
Però eravamo obbligati a rientrare tutti i weekend, che mi ricordo sono questi, erano i viaggi in treno con la 100 vallina, lunghi e infiniti.
A chi lo dici?
Al venerdì per rientrare, alla domenica per andare, ma sono partito 14 anni da casa e sono stato via 7 anni quasi.
Ecco, raccontami un po' della tua esperienza da questo punto di vista.
Io ho fatto un apprendistato in viticoltura e enologia a Châteauneuf.
Bellissimo.
Avevamo la fortuna noi ticinesi di poter dormire all'interno della scuola. Abbiamo fatto 3 anni. Poi sono rientrato per 6 mesi per lavorare e poi sono partito per Shenzhen, ho fatto 2 anni a Shenzhen,
sì.
Ho finito col diploma e poi, finito il diploma, sono rientrato a casa a lavorare e ormai sono 25 anni che siamo rientrati e sempre al lavoro in casa.
Certo, quando dici sono rientrato, vogliamo parlare assolutamente anche del papà, perché insomma allora, è una figura importantissima per quanto ti riguarda.
Molto importante, però mio padre non ha mai studiato il vino, ha sempre fatto ingegneria agronoma, è molto mm-hmm. forte per tutto quello che è la parte viticola.
Certo.
Mentre la vinificazione all'inizio vendeva solo le uve, poi dobbiamo pensare che l'anno prossimo festeggiamo i 50 anni aziendali, arriviamo a 50 anni d'azienda. E fino al 94 ha venduto dell'uva, poi dal 94, quando io ho deciso che continuavo, abbiamo cominciato con le vinificazioni e dall'annata 98 ho preso in mano le redini. E la mia prima vinificazione completa senza niente 2001,
beh, insomma, come passa il tempo quando ci si diverte, mi viene da dire. Cioè la metà della storia aziendale parla proprio di te alla fine. Esatto. A questo punto dobbiamo assolutamente dirlo.
E parla qua di binomi col proprio padre, quindi
con la famiglia,
lavorare
in generale,
in famiglia.
Certo,
Aline, com'è lavorare con il proprio papà? Che tipo di lavoro avete voi?
Allora, lui si occupa di tutta la parte di vigna, e comunque lavoriamo a stretto contatto per anche gli altri ambiti, e io invece mi occupo di tutta quella che è la parte di vinificazione. Entrambi abbiamo un grande difetto, siamo uguali, quindi diciamo spesso andare d'accordo è un po' una sfida, però diciamo che alla base c'è il bene per l'azienda, c'è la passione per il proprio lavoro, quindi diciamo che ce la caviamo.
Andrea, per te lavorare con il proprio
allora,
papà?
Allora, mio padre è in pensione ormai c'ha 75 anni, ma si è ritirato un anno fa. Diciamo che siamo sempre andati d'accordo in confronto. Lui si è sempre occupato della parte più viticola, per interno non conosceva. Io mi sono occupato di tutta quella parte enologica, ma anche fuori, sì. Però io non ho mai avuto scontri, ho sempre avuto carta bianca completa. siamo sempre andati molto d'accordo. Da quando sono rientrato mi ha lasciato carta bianca.
Beh, comunque voi siete legatissimi a Lin con
sì,
tuo
sì,
papà,
sì, assolutamente. Sì.
Questo rapporto molto stretto che ci dice come nasce il vino, anche cosa ci sta dietro e che tipo di storia c'è dietro. Che tipo di storia c'è dietro la prossima canzone?
È una storia che ci piace particolarmente perché ci racconta di Yanez e lui è Davide Van Desfroos. Tra poco torniamo con le nostre storie di vite. Beh, io quando penso a Davide Van Desfroos penso ad un grandissimo amico e soprattutto mi vengono in mente anche dei momenti legati proprio alla musica di Sanremo. Ieri è partito sì. Sanremo, vi ricordiamo che chiaramente anche noi seguiremo questa kermesse, lo facciamo tutti i giorni con un grandissimo Herbert Cioffi, numero uno al mondo.
È vero che vi basta guardare le stories di Rete 1 e sì. Rete 3, vi posso assicurare tutto. Che avete quelle chicchette, anche se non esatto. lo seguite, quello che lui ti dice ti permette di tenere quella conversazione
vero
dici quelle due o tre cose che lui ti dice e puoi anche non stare sveglio di notte, posso dirlo?
L'hai detto assolutamente, però bisogna anche un po' dormire, Alice, ricordatelo. Era il 2011 quando con questa canzone Davide partecipò a Sanremo. Poi beh, ricordiamo anche tante altre presenze, che insomma mi viene in mente l'amico Pablo Meneguzzi, insomma tanta gente legata comunque a doppia mandata anche al nostro territorio. Di territorio stiamo parlando anche quest'oggi, sì. Lo facciamo con Storie di Vite, lo facciamo raccontandovi le storie di due persone che sono nate e continuano a vivere in aziende vitivinicole. Un attimo fa stavamo parlando di qualcosa davvero di storico, Andrea Ferrari, qualcosa legato particolarmente ad una cantina storica in quel di Capolago.
Esatto, ho avuto la fortuna nel 2015 di acquistare una cantina ex vecchia masseria e prima ancora Vassalli della Gada, che aveva già 100 anni di storia circa, ma le cantine all'interno parlano di più perché sono state costruite entro fine 1700 inizio 1800.
Pensate,
dobbiamo pensare che sul comune di Capolago ci sono quasi tutte le case hanno delle cantine così all'interno, ce ne sono 250 censite. La fortuna di queste cantine è che i nostri avi hanno costruito un sistema di aria costante, abbiamo delle temperature costanti, a dipendenza dalle cantine andiamo da 7 a 13 gradi costanti tutto l'anno,
che incredibile.
Estate e inverno, una cosa incredibile.
Sotto il generoso, giusto?
Sotto il generoso,
per
esattamente. E la fortuna anche di queste cantine è che hanno un'umidità sempre costante sopra il 90%, l'ideale per invecchiare dei vini.
Certo, assolutamente, questo è vero, e quindi anche questa cosa per te è stata comunque un motivo d'orgoglio e di vanto, prima di tutto perché va avanti una tradizione storica non solo tua e della famiglia ma proprio del territorio, come dicevamo, e soprattutto perché hai trovato veramente un ambiente perfetto per il vino.
Esatto, prima ero 100 metri prima già in una cantina simile, ecco, e per quando ho comprato è stato veramente una fortuna, e oltre che molto grande c'è dello spazio, visto che i miei vini invecchiano parecchio tempo.
Raccontala questa cosa, perché è anche là un po' quello sperimentare che ti piace particolarmente. Io so che più volte ti sei definito anche un po' un artista. Siete degli artisti.
Siamo degli artisti.
E quello è.
Lavoriamo con della materia viva, siamo degli artisti. Ogni annata va interpretata, va seguita, va gestita, ognuno ha con le sue idee, perché partendo giusto. Dall'uva 100 idee fanno 100 vini differenti.
È vero.
Esatto, io sono un amante di Bordeaux, tra virgolette, un po' parlo dei vitini bordolesi, ma non solo, e questi vitini bordolesi per esprimere il suo potenziale devono uscire dopo 5, 6, 7 anni di invecchiamento, in poche parole andiamo da 2 anni fino a 5 anni di invecchiamento. Prima quindi, di uscire sul mercato.
Il posto è perfetto.
Il posto è perfetto, lo spazio c'è.
Sì, questo poco ma sicuro. Con Aline invece prima parlavamo del fatto che l'azienda fosse nata appunto sì, per l'idea del vino, per vendere il vino, ma che fondamentalmente avesse a che fare tanto con gli animali. E là c'è un qualcosa da raccontare che ha a che fare invece con il presente, vero?
Esatto, sì, praticamente è un ciclo, la nostra azienda è un ciclo, abbiamo iniziato con l'allevamento animali, poi ci siamo spostati sulla vigna, come abbiamo già detto prima, e adesso stiamo ritornando anche sull'allevamento animale, più nello specifico le capre da latte, quindi abbiamo iniziato questa nuova avventura sia con le capre da latte che con le galline ovaiole. Le galline ovaiole ce le abbiamo nei pascoli di Castel San Pietro, quindi anche dal punto di vista del cliente è molto piaciuto, ecco,
certo.
Come è molto piaciuta come idea, è molto apprezzata. E poi sì, abbiamo le capre da latte in una stalla in Valle di Muggio.
Quando parli di capre, la tua faccia cambia.
Sì, è una passione nata un paio di anni fa. Ho avuto l'occasione di lavorare in un'azienda di capre da latte, quindi ecco, è nata una vera e propria passione. Non avrei mai detto che dal vino sarei andata ad allevare capre.
Fare sono due cose insieme soprattutto.
Esattamente, sì, anche le galline, quindi siamo a tre. È una vera e propria passione, ecco, c'è un legame incredibile con questi animali e quindi andiamo avanti.
Che tipo di animali sono? Per chi non li ha mai allevati o non ha mai conosciuto questo mondo?
Allora, i miei animali sono molto viziati, devo premettere questo.
Sì?
Devo premettere questo. No, diciamo che la priorità è il loro benessere, la loro salute, quindi ecco, questo ti porta anche a seguirli per tanto tempo durante la giornata, quindi questo praticamente crea un legame inevitabilmente. Le mie capre sono molto legate a me, ma anche al resto della mia famiglia.
In che senso?
Sono molto curiose.
Esempio.
Ma per esempio sanno quando sto arrivando anche solo con la macchina, quindi hanno una terrazza nella stalla, quindi loro escono e vedono la strada.
La terrazza, ce l'hai la terrazza?
Manoggia, non sono così fortunato.
Riconoscono l'auto, poi riconoscono chiaramente la mia voce e quindi ecco, questo è la massima espressione di felicità.
Hai capito le viziate? Se rinasco, rinasco capretta di Aline, io ve lo dico.
L'hai detto.
L'ho detto.
Ti posso salvare?
Aiutami,
ti riporto
prego.
Sul vino.
Sì, ti prego.
È il momento di parlare delle etichette.
Sì, perché ovviamente vogliamo raccontare di quelle che sono le storie. E come capita, l'abbiamo detto prima tra l'altro, con i libri, una delle cose principali sono proprio le etichette in questo caso, ma là è quello che trovi davanti, no? Insomma,
la copertina
del... Bravo, si chiama così.
La
un tempo sapevo l'italiano, ma come ti ho detto, parlo molto svizzero.
Lo vuoi dire in tedesco o parliamo di copertine del libro?
Copertinen.
Sicuramente si chiamano così. Si chiamano così. Andrea, che cosa ci hai portato oggi pensando alle tue etichette?
Ho portato due vini. Allora, uno dei primi vini nati in azienda. Adesso dobbiamo pensare che è stato fatto un restyling delle etichette due anni fa.
Descrivilo, chi non lo sta vedendo e chi non lo può vedere.
Allora, un vino è un bianco e un altro è un rosso. Il primo vino della casa è Castanar, che conoscono tutti. Il Castanar Riserva è nato nel lontano 95.
Sì.
L'etichetta come fa?
Allora, è un'etichetta con un albero di castagno in oro.
Che è questo qua in mezzo?
Perché sì. Castanar... All'inizio doveva chiamarsi Karanar, poi esisteva già, perché in greco vuol dire castagno, perché noi intorno a quasi tutti i vigneti abbiamo dei castagni storici. Il comune di Stabio ha fatto un lavoro incredibile una quindicina d'anni fa a stare recuperando tutte queste selve castanili, in poche parole ci sono degli alberi veramente storici. Noi le teniamo, le gestiamo e le puliamo anche, tra l'altro, perché una parte sono nei nostri appezzamenti. Però prima di fare questo lavoro, nel lontano 94, quando dovevamo decidere il nome, ci siamo messi e abbiamo deciso di chiamarlo, allora viene Castanar da castagno.
Vabbè, bisogna fare di necessità virtù.
Esatto, certo. In poche parole, qui c'è l'albero di castagno, mentre sul Castanar normale c'è il riccio.
Ah, beh, giustamente che con le castagne. Ritorna alle castagne e a questo albero dorato. E mentre dall'altra parte appunto
c'è un... abbiamo un Viognier in purezza, mio vino... Uno dei vini miei preferiti.
Descrivici l'etichetta.
Allora, c'è il Zagara, è il frutto dell'arancio, in poche parole c'è l'arancia sopra.
Sì. Però non è arancione.
Non è arancione, però... ma è verde, perché abbiamo deciso di dare dei colori alle etichette, in poche parole ai vini di alta gamma rosso e bianco. Il bianco ha un verde scuro, mentre il rosso c'è un rosso scuro. E a parte il Castanar Riserva che si differenzia, abbiamo dato questo tocco in oro.
Sei tu che ti occupi di quella che è un po' la linea grafica di dare...
Allora, no, due anni fa ho deciso che dovevamo cambiare tutto e all'inizio volevamo fare un restyling delle etichette che avevamo e poi invece, dopo aver discusso, ho deciso di cambiare completamente tutta la linea, alla cieca così.
Così, via.
Così, però adesso abbiamo una gamma completa, se si vuole una dietro l'altra, tutte le etichette si rassemblano perché hanno tutti, a parte una, hanno tutti dei fiori o dei frutti, hanno questo legame al territorio, se vogliamo, a parte una che c'è una lepre.
Come mai
c'è una lepre? Perché in questa vigna girano delle lepri. E allora a me piacciono le lepri, ho deciso di mettere la lepre.
E dove sono? Dove si trova questo
posto? In zona della Bella Cima.
Ah, i leprotti. Aline, invece se pensiamo a che etichetta hai voluto portarci, su tutti quando sei arrivata hai detto questa l'ho portata, con fierezza.
Esatto, sì. Amitié è il primo vino ottenuto col mio diploma. Allora, l'etichetta rappresenta una grata del castello di Castel San Pietro,
sì,
con raffigurata anche una donna all'interno.
Come
e
mai?
Diciamo, volevo che fosse il Merlot di Castel San Pietro, ma non solo, volevo anche che fosse il vino della buona compagnia tavola. Quelle belle compagnie che nascono di quei pranzi o di quelle cene improvvisate giusto perché si vuole stare insieme. Quindi ecco, un vino appassito sulla pianta, un po' una particolarità, sì.
E si riesce ogni anno?
No, non ogni anno, infatti il primo è stato nel 2020, poi nel 22. E questo è ecco, un vino semplice, perché alla fine è semplice, però che possa racchiudere un bel momento.
E poi il nome parla chiaro, insomma.
Allora, l'etichetta è stata disegnata da Gianmarco Toriani, un cugino di mio papà,
sì.
E l'ho voluta riprendere, è già stata disegnata per un altro nostro vino, l'ho voluta riprendere mettendoci un po' il mio tocco, quindi il mio nome, il nome che ho scelto io, e questo è un vino veramente per la buona compagnia.
Oh, che bello, beh, fa capire qualcosa anche di te, insomma, fondamentalmente, perché alla fine questi sono prodotti che raccontano anche di chi li fa, no? Questa fa la differenza. E poi ancora, occhio, ben poco tempo. Anche.
E poi abbiamo la tradizione. Caraccio rappresenta proprio la sede dell'azienda, che sì, prende appunto il nome della frazione di Castel San Pietro. È un vino che abbiamo sempre avuto in azienda, l'ho ripreso io nel 21. E ecco, questo è proprio il simbolo della nostra azienda agricola.
E certo, anche qua insomma la storia parla anche dal,
esatto,
punto di vista proprio del racconto,
esatto,
che c'è sull'etichetta.
Esatto,
hai voglia,
sì,
di descrivercelo per chi ci stesse seguendo solamente in radio?
Allora, diciamo che quello che c'è raffigurato sull'etichetta è veramente il momento di un'azienda agricola, ovvero quando ci si ritrova per il raccolto, quando si sta insieme, quando ancora si faceva tutto in famiglia, tutti davano una mano, quindi questo è rimasto, quindi anche perché è anche quello il motivo per il quale non abbiamo modificato niente dell'etichetta. Ho voluto mantenere anche l'originale, proprio perché racconta una storia da tanti anni.
Una storia, è questo quello che abbiamo raccontato, abbiamo provato a raccontare di voi. Qualcosa in più sappiamo adesso quando pensiamo alla tenuta vitivinicola Roberto e Andrea Ferrari, o al Caraccio, pensando anche a te, Aline. Noi vi ringraziamo per essere passati a trovarci, ad averci raccontato, dedicato il vostro tempo, che è prezioso, lo sappiamo. Grazie.
Grazie mille.
A voi. Grazie ancora, e intanto noi fondamentalmente vi salutiamo, lo facciamo con una canzone, e poi ovviamente arriva anche la nostra, che racconta anche un po' di quello che siamo noi, e quindi l'appuntamento è per domani con Casa Svizzera. Alice Pedrazzini, grazie.
Grazie a te, Fabrizio, rimani però poi domani torni.
Sì,
non
ma
è
tutto
più,
complicato,
non scappi più,
è
però
tutto complicato, senti un po'. Ciao
Avril Lavigne, bella questa. I'm